Benvenuti nello spazio dedicato per i bambini e i genitori.
Proposte, consigli, attività per passare una giornata insieme ai vostri bambini.
Sono un ribelle, mamma.
Pronto? Passami la mamma. Lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino. Avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori, non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici. Vediamo, torna pure a letto. Domani arrivo, ok, te lo prometto. E per favore stira la maglietta. C'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini.
Carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti di numero zero, ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina,
non si poteva entrarci dentro,
perché non c'era il pavimento, ma si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tempo, non si poteva fare la pipì, perché non c'era vasino lì,
ma era bella, bella davvero,
in via dei matti numero zero,
ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Minuti, un buonissimo pomeriggio a tutti voi, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, siamo a Sono Ribelle Mamma. Lunedì 15 di aprile 2024, quest'oggi siamo al secondo appuntamento per un ospite al mese. E quest'oggi sono lieta, sono felice di presentarvi Silvano Antonelli, che è qua di fianco a me, insomma attore artigiano del teatro Ragazzi, ti ho già fatto una super presentazione, buongiorno Silvano.
Buongiorno, buongiorno a te Barbara, buongiorno a tutti, grandi, piccoli, medi.
Così. Sì, ci ascoltano un po' tutti, chi lo sa, anche i novantenni spero. Bene, quest'oggi con Silvano insomma volevamo un po' raccontare la sua storia professionale, insomma di come un po' ha iniziato a fare teatro, a raccontare le storie, a stare con i bambini. Ovviamente poi ha con sé la sua chitarra, quindi ci può poi cantare, raccontare attraverso insomma la musica le sue bellissime filastrocche. Bene, quindi partiamo. Partiamo e come vuoi tu, allora se vuoi iniziare raccontando qualcosa di te, di come hai iniziato a fare teatro, qual è stata insomma l'idea, la passione, poi penso che sia una passione anche, ma poi è diventato sicuramente il tuo lavoro e lascia a te lo spazio ovviamente.
Oh mamma mia, mamma mia.
È lunga eh?
No,
no, un giovanotto.
Lunga. Guarda, la prima cosa per fare il teatro... essere molto timidi.
Immagino.
No, davvero, ah, sì? Davvero. Più sei timido e più stai in un angolo. Quando sei piccolo hai paura di tutto, ti vergogni e stai in un angolo, e siccome magari stai solo lì a pensare e pensi, poi ognuno vive dove non sceglie, magari perché ci vanno i genitori, perché il papà va a lavorare lì. Quindi io sono finito da Ferrara, dove sono nato, in un paesino a 30 km da Torino che si chiama Balangero, e lì ti guardi attorno, c'è la scuola, c'era l'oratorio, c'erano dei ragazzi all'oratorio, che c'era uno più grande di me che si chiama Claudio Montagna, e organizzava degli spettacoli così all'oratorio, così. Sapeva un po' suonare la chitarra. Io avevo un altro amico che si chiamava Franco, con cui e un giorno Franco, per la strada mentre camminavamo, si è girato e mi ha detto, dico la frase vera, mi ha detto: Silvano, ma perché non impariamo a suonare la chitarra? C'è uno che ci insegna gratis il martedì e il giovedì, io ne ho una da 10.000 lire del postal market. e io ho detto: oh sì sì, andiamo martedì e giovedì, ne prendo anche una io da 10.000 lire del postal market. E siamo, postal market era Amazon una volta, arrivava il catalogo e compravi i prodotti.
Sì sì, così. Mi ricordo solo il nome.
Era una cosa. E abbiamo cominciato ad andare, ma ci sono storie strane, perché in quel paesello c'era una scuola materna delle suore. Arriva una madre superiora che aveva una cinquantina d'anni, nuova, proprio avevano il velo e tutte le cose, loro facevano la scuola materna, ma questa qui un giorno per la strada, era sulla strada di casa mia, mentre passo in bicicletta mi ferma e mi dice: come va? E io dico: abbiamo parlato un po'. Dopo un po' abbiamo scoperto che questa suora, che si chiamava Madre Albina, aveva tutti i dischi di André, anche quelli proibiti dalla chiesa. Aveva la buona novella, sapeva suonare la chitarra e piaceva tantissimo stare con i giovani. Allora cosa ha fatto? Lei alle 9 di sera mandava a dormire tutte le sue consorelle e poi apriva la scuola a noi, che andavamo lì a imparare a suonare la chitarra, a chiacchierare fino alle 3 di notte, così. E lì è stato un momento in cui, insomma, c'era una roba. E poi succedono delle cose strane, perché Claudio Montagna ha cominciato, salto dei passaggi, a chiacchierare con un signore che si chiamava Giovanni Moretti, che faceva teatro da molti anni, e hanno cominciato a pensare che si potesse fare una compagnia, e l'hanno fatta nel 71, si chiamava Teatro dell'Angolo, e dopo pochi anni hanno chiesto a me se volevo provare a fare teatro per bambini, per ragazzi. Ecco, questa è stato un po' l'inizio.
Ma tu quindi hai iniziato a imparare a suonare la chitarra, e poi eri anche andato su quei sei piccoli palcoscenici da oratorio a sperimentarti un po', oppure no?
Ma sai cos'è? È che era un momento, un clima così di cambiamento, che il primo spettacolo facevano i recital su temi importanti, tieni conto che anche se lì c'era una chiesa, c'era una roba, c'era anche tutta la rivoluzione delle chitarre in chiesa, insomma un mondo nuovo che arrivava e che forse è tornato un po' indietro, e quindi c'era un salone sotto questa chiesetta del paese, e lì organizzavamo il primo spettacolo che abbiamo fatto con tutti i ragazzi. Era così, sul fatto di tutte le cose che ci sembrava che non funzionassero nella società e come bisognasse fare, insomma. Mi ricordo però che avevamo fatto uno scherzo tremendo. Avevamo chiesto a un amico che abitava in un paese vicino, che nessuno conosceva lì, di sedersi in sala col suo eschimo e a un certo punto cominciare a inveire contro di noi che facciamo lo spettacolo. E è venuto fuori un parapiglia, il parroco non lo sapeva, era una roba, però la gente era molto incuriosita.
Avete iniziato a fare teatro d'avanguardia già all'epoca.
Sì, anche se non lo sapevamo.
Ah, infatti.
Dopodiché c'è tutta la storia, diciamo, più professionale del teatro con i bambini. Il teatro dell'angolo, che era all'angolo tra via Parini e corso Matteotti, lì sotto in un salone abbiamo cominciato a inventarci di fare gli spettacoli il sabato e la domenica, il giovedì, il sabato e la domenica per le famiglie. Adesso sembra strano, ma non c'erano di queste cose. Non ce n'erano,
adesso ce ne sono un sacco, però prima non c'era.
C'era poco, insomma.
E quindi avete iniziato così, nel piccolo.
Però
era un piccolo teatro.
Era un piccolo
teatro. Adesso non c'è più.
No, era un salone così. Ma la cosa che forse bisogna dire è che Torino, che è quella città lì che tutti dicono è una città laboratorio, che lì succedono le cose, ma è un po' vero, perché in quegli anni lì, proprio a Torino, c'erano degli insegnanti che si erano stufati di stare chiusi dentro le mura della scuola. C'erano dei teatranti che si erano stufati di stare dentro i teatri, pensando che ci fosse più teatro in mezzo alle strade che dentro i teatri.
Certo.
E si sono incontrati. Per cui hanno cominciato a fare un mucchio di esperimenti con i bambini, andati sotto il nome di animazione teatrale. E lì è cominciato a nascere quello che poi è una roba storica, è così, il teatro ragazzi italiano è nato così, è nato a Torino con questi esperimenti, poi si è diffuso molto, c'erano altre esperienze che stavano nascendo da altre parti e io mi sono trovato a 19 anni in quel frullatore lì.
E ti sei buttato.
E mi sono buttato, sì, perché i timidi poi alla fine, insomma, ci pensano su, poi si buttano, qualche cosa poi succede. Insomma, a me poi è sempre piaciuto fare animazione con i bambini, inventarci su degli spettacoli, andare a capire che pensieri avevano.
Sì, infatti trovo che i tuoi spettacoli siano proprio così, nel senso che c'è proprio l'anima del bambino, nel senso che sento proprio, conoscendo un po' i bambini, tanti anni anch'io che lavoro con loro, sento proprio a volte cosa cioè in te cosa dicono loro, no? Oppure ti immedesimi nelle situazioni, quelle proprio da bambino, tra le relazioni tra di loro, gli oggetti, sì. Poi parleremo magari di tutti gli oggetti che comunque hai nei tuoi spettacoli e che ti inventi e che tiri fuori e dal niente poi nasce tutto, perché a un certo punto vedi il palcoscenico pieno di oggetti, almeno insomma quello che spesso ho visto nei tuoi, a volte anche con pochissimo invece, dici molto.
Ti ringrazio, sì, ma sai, tutti pensano che il teatro sia inventare una storia e trovare il modo di raccontarla. Io penso che il teatro sia più simile alla musica che al teatro, e quindi è un concerto di elementi, non sono strumenti, ma prova a pensare che lo fossero. Uno strumento è quello che hai per la testa da raccontare, uno è magari gli oggetti che usi, uno è la musica se c'è, uno è lo spazio come lo usi, uno se pensi al teatro come l'impastare degli elementi e non solo con quella mentalità binaria cosa racconto, come lo racconto, allora può succedere. Io ho fatto degli esperimenti con i bambini del nido, molti, e lì ho scoperto che i bambini del nido non ti fanno scoprire il teatro dei bambini del nido, ma ti fanno scoprire l'origine del teatro, che è quello per tutti, la fascinazione. Ad esempio, una volta.
Sì, la meraviglia, no?
La meraviglia.
Che vedi negli occhi dei bambini.
Ad esempio, una volta, ma immagina, cioè, bambini del nido, quindi molto piccoli, una volta mi sono messo in un angolo. In un angolo di uno stanzone e ho tirato per terra una striscia di scotch, io di qua, loro di là, e ho aspettato.
nessuno di loro ha superato la linea. Quindi il palcoscenico.
Senza dire niente,
senza
poi, no?
Dire niente.
Certo.
E forse il palcoscenico, che noi pensiamo sia solo un posto un po' più alto per farsi vedere, invece i bambini sanno che è un piccolo posto sacro, insomma, che non bisogna tanto andarlo a toccare. E allo stesso modo con i bambini del nido, se uno, se io adesso ti faccio una voce così, magari tu così capisci che potrebbe essere la voce di un orco, non lo so. Se invece faccio una voce, oh ma cazzo, tu pensi sia una cosa carina. Coi bambini del nido tu puoi vedere 30 schiene che quando faccio si vanno indietro, e poi quando cambio voce vengono in avanti, vanno indietro, li puoi mandare in altalena per lungo tempo. Quindi con loro vedi proprio quando scoccano i sentimenti, le cose. E in quella cosa lì gli oggetti per i bambini non sono oggetti, sono totem.
Oh, mamma mia, con questa parola una pausetta musicale e poi ce la fai tu, eh?
Te la faccio un po' io.
Bene, 17:30 minuti, siamo sempre in diretta, sono Ribelle Mamma in compagnia di Silvano Antonelli, che adesso insomma ci racconta qualcosa con la sua chitarra, direi.
Perché poi io faccio gli spettacoli, a me piace tantissimo inventare canzoncine, filastrocche, e allora una volta, ma in maniere strane, una volta ci siamo sguinzagliati in quattro dentro un grande ipermercato di Torino e abbiamo detto ci vediamo qui fra un'ora e poi ci raccontiamo tutte le scene più curiose che vediamo tra adulti e bambini mentre comprano, mentre fanno la spesa. Oh, dopo un'ora ci siamo ritrovati in un bar e abbiamo cominciato, che era un progetto importante, adesso io ne parlo così, ci abbiamo anche scritto su un librino, ma c'erano delle scene veramente bellissime.
Infatti la cosa interessante è da che cosa partite, nel senso quali sono le idee a volte. Vedi, adesso questa andiamo in un supermercato, che devo dire che è interessante, chissà quante cose escono fuori.
Ma guarda, te ne dico una. C'era una bambina che c'era un bambino, scusa, papà e mamma. Il bambino doveva scegliere tra due giochi, insomma, video. E la mamma diceva, dai, su, insomma, deciditi, uno o l'altro, dobbiamo andare. E lui, ma vorrei questo. ma magari anche questo, sono andati avanti 10 minuti, io poi dovevo stare attento, dovevo far finta di
sì, sì.
Non potevo farmi vedere, se no sembravo un investigatore. E insomma, alla fine i genitori sono arrabbiati tantissimo, detto, adesso basta, o questo o quello. E il bambino ne ha preso uno, hanno fatto qualche metro e poi la mamma ha detto: vabbè, ti prendo anche l'altro. E lì abbiamo capito come va il mondo.
È vero, capita.
Un'altra, ad esempio, ho visto una bambina che non era di origine italiana, evidentemente, con la mamma, e stavano guardando una camicetta che costava, mi pare, 4 euro. E stavano ragionando molto se andava bene per la sorella della bambina. E a me quella cosa lì era tenerissima.
Sì.
Una mamma e una figlia che ragionavano.
Che non pensavano a, insomma, sì, a loro stesse, ma.
Pensavano alla sorella.
Alla sorella, che
è vero. E così. E allora, ma la cosa più divertente è che quando ci siamo trovati, la cosa che ci faceva più ridere è che abbiamo fatto l'elenco di tutti i modi che ci sono per mettere un figlio nel carrello. Allora, ci sono quelli che si siedono normalmente in quel pezzettino, sì, con le gambe e penzoloni, ci sono quelli che si buttano giù
dentro,
a pesce, quelli che stanno dentro e in mezzo alle cose, ma bisogna andare col carrello in mezzo alla corsia, sennò poi prendono le cose dagli scaffali. E per cui mi è venuta in mente una canzone che è così.
Vai.
Aspetta, ho sbagliato l'acqua.
Bello della diretta.
Mamma mia che bello andare sul carrello, fare le sgommate in mezzo alle patate, curvo fra gli yogurt e un televisore, io faccio il pilota e papi fa il motore, la mamma è il benzinaio che fa il rifornimento, 6 pacchi di spaghetti, poi via come il vento. Spostati un pochino, che non ci sta il vino, tira via le maniche, poso anche i salami, la roba per il micio vicino al dentifricio, i pesci e qualche pera nella calottiera, che belli quei giochini, sistema i biscottini, il burro e i rapanelli li metto tra i capelli, più in fretta che non trovo i formaggini all'uovo, i pannolini al latte, le frittelline matte, la pasta col tesoro, il cioccolato al fluoro, le calze con la zucca, le trecce della mucca. E ce n'è anche un altro pezzo, posso farlo?
Certo.
Perché no, adesso senti, stai bravo, dobbiamo prendere ancora qualcosa, poi andiamo a casa, perché poi i bambini non c'hanno più voglia neanche di fare la spesa, allora. Mi hanno parcheggiato dietro un surgelato, son corsi laggiù a prendere la gru, roba più non posso, mi è caduta addosso, 2 scaffali vuoti, pum, sono anche svenuti, mi hanno sotterrato sotto il cioccolato, gridavo aiuto mamma nuotando nella panna, corriamo che tardissimo, non è poi tardissimo, 2 curve velocissime, in coda stiamo qua, signora, pip, calze, pip, dentifricio, pip, yogurt. Signora, questo non l'ha pesato. Ha il suo figlio, signora? Allora glielo peso io, signora. Ecco, gli metto anche il cartellino e se lo porta a casa, signora.
Bellissima, bellissima. Ne ho sentita un'altra su YouTube, perché insomma periodo del Covid hai fatto questo, il teatrino di Silvano, e non so se hai inserita in questa, che era quella del lavoretto, no? Il classico lavoretto, no? Della scuola, no? Sempre quelli per le feste comandate, che io quando arrivo con quel lavoretto a casa guarda, non so dove vorrei metterlo, lo tengo un pochino e poi piano piano va
sì,
e si dirige
poi,
verso, insomma,
poi
il sacchetto.
C'è sempre la ricerca del rotolo di cartone della carta igienica, il scodellino dello yogurt vuoto, le pinze del bucale,
sì, ma poi quella, la ricerca è anche bella, e poi mannaggia, sempre questo questo lavoretto, e allora guarda, mi ha toccato quella roba lì, perché poi ci sono quelle le cose che ovviamente ognuno di noi sente di più, sente di meno in base un po' ai propri vissuti, no? E quindi tipo il lavoretto è una di queste. Oppure ho visto che hai dedicato anche il 1° maggio ai bambini.
Sì, adesso no, non me la ricordo sinceramente.
No, però era per ricordare
perché,
qualche...
Perché in fondo i bambini sono un po' degli operaini della società a volte. Si fa fatica a vederli, si fa fatica ad occuparsene. E quel 1° maggio lì, ma proprio il giorno prima, ho detto, ma accidenti, c'è il 1° maggio, c'era il lockdown, quindi erano tutti chiusi in casa. Ho detto, i bambini che di lavoro vanno a scuola, di lavoro fanno i bambini, e allora ho fatto una piccola...
Piccolo omaggio,
un
diciamo.
Un piccolo omaggio ai bambini, quello che nessuno sa, non l'ho mai detto, che sotto a accompagnare quella cosa lì c'è la melodia di una canzone di Inti Illimani, quella Il Pueblo Unido.
No, va benissimo. Sì, no, sì. È che io Inti Illimani dopo un po' sempre sentito quel Pueblo Unido, assolutamente
vabbè,
è sempre storica.
È una questione di generazione.
È sempre bella, però tu Inti Illimani dopo un po' non li puoi più sopportare.
Però sai, la musica è figlia anche del tuo tempo, tu sei giovane.
No,
io...
vabbè, ma quella canzone, figurati, l'abbiamo sentita molte volte, anche fatta
da
tanti altri.
La melodia.
Da tanti altri. Bene, io il tuo primo spettacolo che vidi, adesso mi ricordo l'anno. Mio figlio non c'era ancora, lui ha 9 anni, io andavo a vedere spettacoli al teatro ragazzi per conto mio, comunque, anche se non avevo figli, ma tanti penso che si sono appassionati alle storie e a un certo modo di raccontarle. Io andavo, e uno dei primi era stato appunto il Quando arriva il Natale. Che poi incredibilmente ho riportato mio figlio, e poi lui è andato anche con la scuola a vederlo, cioè, perché l'ha visto 3 volte, però devo dire che non era turbato,
anzi era meglio
perché insomma lui ogni volta, come dire, si ricordava il mandarino. E però devo dire che tra l'altro la filastrocca che tu canti, che poi anche questo modo molto carino che hai di alla fine e anche durante di interagire, no, col bambino, col bambini, no, di chiedergli delle cose e alla fine anche di cercare di insegnare un po' la filastrocca che tu canti, mi ricordo che appunto avevi dato il testo, e quella canzone lì io l'ho portata dappertutto, al nido, bianca la neve, bianco l'orsetto. Cioè ormai ce l'ho qui, e l'ho fatta girare a tutte le colline. Quando mi chiedono, ma ce l'hai una canzone tipo, no, classica di Babbo Natale, che noia, sai, tutte un po' delle cose diverse, allora io propongo questa.
Quella canzone lì e quello spettacolo lì era così. Ci sono sempre, io non ho mai fatto tanti spettacoli, diciamo, sulle occasioni ufficiali, ma c'era un giro di scuole materne che voleva uno spettacolo su Natale. Ho detto, dai, ma prova. Però non mi viene mai di fare le cose proprio come andrebbero fatte, per cui...
No, insomma, però l'idea del mandarino è bella, perché
l'idea
è proprio
del mandarino,
quella
l'idea
lì,
dell'attesa,
una volta.
Anche poi... l'idea dell'attesa, cioè che il Natale è quasi più una speranza, che c'è questo bambino che chiede sempre a tutti, chiede alla mamma, quando arriva Natale? La mamma, adesso la faccio corta, dice, è quando ho preparato il tavolo che vengono tutti a mangiare a casa. E il papà, quando ho aiutato la mamma a preparare il tavolo? E il nonno, quando ho bruciato le patate? E alla fine questo...
È più l'attesa, sì, infatti,
è tutta l'attesa del Natale, ma alla fine questo Natale, invece di essere pieno di regali, è pieno di piccoli sentimenti di tutte le relazioni che ha vissuto. E per me il mandarino è anche un mio ricordo personale, perché, e lo dico nello spettacolo, perché
quando d'inverno si mettevano le bucce dei mandarini sopra la stufa per,
sì, e sentivi quel
si
profumo.
Sentiva per la strada.
Noi lo facciamo ancora all'asilo.
Ecco,
bellissimo.
Per la strada si sentiva, per cui io ho questi ricordi del periodo prima di Natale in cui c'era magari un pochino di neve, comunque a quelle serate lì sentiva questo profumo e si sapeva che stava.
Ed andando. È quello, infatti la magia di Natale secondo me è quella, il profumo, i ricordi, la memoria.
Infatti lo spettacolo finisce con l'albero di Natale che invece di avere palline ha i mandarini.
E in realtà una volta si faceva così l'albero,
esatto,
di Natale, perché
sì,
non c'erano
non
ovviamente
c'erano,
le palline
no,
da comprare, ma si facevano con quello che avevi in casa, no?
Con quello che avevi, sì.
Quindi insomma l'idea secondo me è perfetta. Poi vidi Sconcertino.
Ah, Sconcertino era un esperimento molto stravagante, insomma, perché c'erano un musicista, un violinista che mi piacerebbe provare a raccontare ai bambini la musica in una maniera strana, però io non sono solo capace a suonare, se tu vuoi. Io comunque non sono un musicista, però suono un po' di strumenti musicali per passione, insomma. Ma non ho nessun tipo di preparazione classica, sono sempre fermo a 10.000 lire del postal market evoluti, perché poi mi sono comprato una fisarmonica, un saxofono, un violino, insomma un po' suono un po' di cose. E abbiamo imbastito questa cosa con una terza persona che era uno che fa musica elettronica, e quindi abbiamo campionato un mucchio di suoni, è diventata una roba molto sperimentale, diciamo, abbiamo fatto non tantissime volte, però funzionava molto. E sì, Sconcertino è veramente, però mi divertivo tanto a farlo, anche perché avevo una telecamera piccolissima davanti e quindi quello che faceva i suoni era dietro, doveva farli seguendo i miei movimenti.
Mamma mia!
E una volta la telecamera si è guastata.
Dovete avere un feeling pazzesco.
E quindi lì è diventato uno spettacolo esoterico in cui lui doveva intuire cosa stavo per fare.
E fino a che 3 anni fa, circa, ti rincontro come nome nella scuola di mio figlio, perché appunto tu vai anche nelle scuole,
sì,
con
sì,
questo
sì,
progetto Filastrocche. Ma, se vuoi, insomma,
no,
le due
ma
parole.
Sai, quello lì era un progetto specifico, ma ti devo dire, la cosa fondamentale in quello che ho sempre fatto, in quello in cui ho sempre creduto anche, e che si possa produrre la cultura, il teatro, vada prodotto a partire da una relazione con chi...
Con chi poi guarderà.
Con chi poi guarderà, infatti. Cioè, è anche, cioè, poi a me sembra anche banale a volte, come fai a dedicare una canzone a uno che non conosci? E allora, questo era anche l'insegnamento grande dell'animazione teatrale, il fatto di frequentare i bambini e da quello provare a inventare delle cose da poi condividere con i bambini, ma anche con altri bambini. Per cui ho inventato tantissimi spettacoli su temi stravaganti, tipo ho anche fatto uno spettacolo sui ricordi di bambini molto piccoli della scuola dell'infanzia. E un bambino della scuola d'infanzia, ai bambini i tempi dei verbi dicono domani facevo, domani facevo che andavo, e tutto sì, quello riparlano. Allora, 120 bambini che intervistati dalle loro insegnanti in momenti casuali della giornata per un mese, su domande tutte sui ricordi, e poi gli insegnanti gli trascrivevano le risposte. Magari uno gli faceva la domanda mentre i bambini si lavavano le mani prima di mangiare. Avevamo fatto 5 domande facili, 5 difficili, 5 impossibili. Quelle facili erano tipo: ma cosa hai fatto stamattina prima di venire a scuola? Un piccolo ricordo. Quelle già più: l'estate scorsa sei andato in vacanza. E poi avevamo fatto tutte le domande concettuali: cosa sono i ricordi? E è venuto fuori un materiale incredibile.
Quindi parti tendenzialmente da questo, nel senso che
da
se ti
tutto,
capita di andare insomma nelle scuole, di avere contatti con le maestre che insomma
sì,
chiedi
moltissimo. Oppure di fare cose stravaganti, tipo quella che ti ho detto prima, di piccole provocazioni che poi ti danno delle suggestioni. Lì ad esempio, no, ne dico una perché è importante, una bambina di 4 anni, ho ancora la cosa trascritta, ha detto: i ricordi sono delle foto, delle collane, delle croci.
Mamma mia.
Se lo diceva un adulto facevano un convegno, ho detto un bambino di 4 anni, vabbè, così. E lì è venuto fuori uno spettacolo che si intitolava Strip, che era uno striptease di ricordi. Io avevo 8 vestiti pieni di oggetti, facevo finta di essere il fotografo che entrava in classe inseguito da un cane per fare la foto ai bambini, e però mi cadevano le foto, cominciavano a parlare con me, e allora veniva fuori. È uno spettacolo che ho fatto penso 1500 volte in Italia, in Francia.
Poi ormai sai, insomma, anche ci sono quelle scene, no, divertenti, no? E che ormai quelle robe lì le hai fatte talmente volte che sai che i bambini comunque alla fine ridono. Cioè, perché ci sono quelle cose che fanno ridere i bambini. E ormai lo sai, perché
lo sai, ma i bambini sono imprevedibili, per questo mi piacciono tantissimo, perché tu mentre prepari uno spettacolo pensi sempre sì, questo dovrebbero ridere, e poi dopo quando lo fai la prima volta capisci che ridono in un altro punto e cominci a sviluppare quello, perché i bambini, se mi passi, sono tecnicamente degli spettatori perfetti, perché non conoscono le convenzioni. Quando entrano in teatro non sanno neanche che sono andati a teatro, infatti alla fine molto spesso mi dicono è stato un bel film. Uno mi ha detto è stato un bel concerto. Guarda, pensa a un bambino di 3 anni che entra in un teatro, si guarda attorno con la bocca aperta, e allora i bambini sono un pubblico che non puoi mai smettere di essere lì presente con loro. Se molli un attimo fanno altro.
Sì, è vero, quindi devi sempre catturare l'attenzione.
È tutta salute per chi fa il teatro.
Sì, perché alla fine anche tu non ti stanchi mai, devi sempre essere attento,
devi,
no?
Sempre essere,
sì,
lì.
Sul pezzo lì.
Sul pezzo lì.
Bene, allora facciamo una pausa musicale e poi a proposito di pezzi, un tuo pezzo.
Va bene.
Giustamente.
En vertu des boîtes qui me sont conservées,
selon la dégustation des doigts de la pomme,
je déclare la séance ouverte.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, vous voici prévenus, veuillez vous éveiller, la sentence est rendue, vous pouvez respirer. La cour de Maracassation vous assigne à la prudence, après délibération du tribunal de grande danse, le monde vous condamne à l'humanité, l'avenir vous dédouane, vous devez respirer.
Vous faisiez la sourde oreille lorsque nous chantions à tue-tête de laisser les abeilles butiner sur la planète. Le verdict est tendu, c'est pour l'éternité. La scène est capitale, vous devez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, vous voici prévenus, veuillez vous éveiller. Le silence est rompu, vous devez respirer.
Mesdames et messieurs les jurés de la cour de récré, nous avons fait le tour, après moulé débat, selon les modalités prévues par la voix, vous pouvez respirer.
Procureur des jardins publics, avocat du bardo,
marche extra partie civique, peuple des tribunaux,
nos procès sont finis, le coupable est résigné, la sentence est jolie, vous pouvez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, mise en délibéré, voici prévenu, veuillez vous éveiller, la sentence est rendue,
vous devez respirer.
La mesure se balance, l'audience nous appelle, la présidente danse, la greffière se rebelle, la vindicte est populaire, la sentence est prouvée, veuillez noter notre air, vous pouvez respirer.
Mesdames et messieurs, la cour de récré, avocat du jardin, remise en liberté,
vous voici devenu enfin libre, éveillé, la sentence est revue, vous pouvez respirer.
Allez, vas-y, respire.
Allora, eccoci qua di nuovo in diretta, 17:52 minuti, sempre sono un ribelle mamma in compagnia di Silvana Antonelli e a microfoni spenti parlavamo un po' appunto di pezzi, quindi di canzoni di filastrocche e che spesso, almeno quasi tutte quelle che ho sentito fino adesso sono in rima. A te piace raccontare le tue storie in rima, soprattutto quelle cantate?
Sì, sai cos'è? Allora, si pensa sempre che le filastrocche siano una cosa solo per bambini, siano così, quindi molto spesso sono intese come cantilene, come cose. Forse invece sono un modo di accarezzare. In fondo anche il rap sono filastrocche, salvo che sono fatte.
Sì, è solo un ritmo diverso.
Ha un ritmo diverso, ma la questione è sempre quella lì. Perché c'è probabilmente il ritmo va ad accarezzarti delle cose che hai dentro e c'è bisogno molto di accarezzare i sentimenti, le cose. Dopodiché la rima, anche quando non suoni, è come se le parole che dici stessero ballando.
Io trovo anche che sui libri, gli albi illustrati, quelli che leggo in rima funzionano di più. I bambini sono molto più attenti. C'è questa cosa un po' anche di questo ritmo, no? Di questa melodia che ha, che poi i bambini quasi se lo ricordano di più e quindi hanno quella classica sensazione di, no, di sicurezza, di dire io questa la conosco.
Certo. Senti, ma se vuoi,
no, vai,
se
vuoi, assolutamente.
Perché ho una allora, innanzitutto una cosa, se volete, se vogliono, tutte quelle cose che filastrocche, canzoncine che ho messo su internet, poi sono finite su YouTube, insomma c'è un canale a mio nome, Silvano Antonelli. Mm-hmm. Ero chiuso in casa, quindi sono piccoli video girati in casa. Ce ne sono appunto tantissime, anche questa qua lì non c'è, perché è in un librettino che ho fatto, ho sentito la Filastorie, ed è, si intitola La stella piccolina. Parlavi di rime?
Voilà.
E siccome questo è un momento, io non l'ho scritta da poco, ma adesso forse è più attuale. C'è una stella piccolina che vuol fare la bambina. Scende allora sulla terra proprio dove c'è la guerra. Spari e bombe in ogni modo, la stellina è un colabrodo. Lei pensava che i bambini stavano tutti nei lettini, con la voce della mamma che diceva «Buona nanna». Una lacrima le scende dalla punta 26. Le altre stelle e tutto il cielo vogliono fare come lei. Piange Urano, piange Giove, piange Venere e Nettuno. Senza fazzoletto in mano, alla fine c'è nessuno. Piove, piove sulla guerra, sui fucili e sulle spade. Non c'è fata, non c'è mago. Ma una cosa strana accade. Le pistole e i carri armati si trasformano in gelati. Navi e cacciabombardieri si trasformano in bicchieri, pieni zeppi di aranciata al sapore di cioccolata. 33 sottomarini trasformati in pasticcini. Le pallottole e le mine trasformate in patatine. Anche i caschi dei soldati diventati pampepati. Gli stivali dei budini. Le cinture salamini. Alla fine della fiera sono tutti in canottiera. Dai rifugi saltano fuori orsi, pulci e gatti mori. Con chitarre e mandolini suonano polche e valzerini. Ballano tutti e fanno salti, salti bassi e salti alti. C'è profumo di polenta, la stellina ora è contenta. C'è profumo di frittelle, su nel cielo tante stelle, messe tutte in posizione come fosse uno striscione con su scritto «Stai attento, te lo dico tra un momento». Non c'è mai una ragione che giustifichi l'azione di sputare il cioccolato e salir sul carro armato. In quel mentre un gran rumore, un terribile fragore nucleare e il bombolone. Che terribile esplosione! Crema e panna dappertutto. Il momento è proprio brutto. Per fortuna ogni bambino ha già in mano un cucchiaino. Per mangiare tutti i danni ci vorranno 300 anni.
Bella, bellissima. E mi ricordi un po' Rodari quando si parla a volte
mi dispiace
di guerra,
perché adesso, adesso sembra che non servano neanche i cucchiaini per fermare.
Sì.
Vedremo. Ma noi
uno ci prova anche con le parole, no? con le filastrocche. Insomma, ci proviamo. Speriamo che veramente,
certo,
che adesso ancora di più, ma penso sempre, no? Purtroppo.
Sai, lo sappiamo che stiamo svuotando il mare con il cucchiaino, però uno a un certo punto sceglie se lo svuota o se lo riempie di immondizia. Si può stare di qua e si può stare di là. E anche se il gesto sembra inutile, i bambini sono lì a ricordarci che se invece costruissimo un mondo che funzionasse per loro, forse funzionerebbe per tutti.
Certo, sì, sì, che non è solo il loro futuro, ma è anche il nostro presente. Quindi
esatto.
Dobbiamo. A proposito di storie, filastrocche, di poesie, mi hai fatto venire in mente ovviamente un cantautore che hai citato prima, e quindi ce l'ascoltiamo 2 minuti perché è pura poesia.
Vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri.
Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
Vengono, vanno, ritornano. E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.
Vengono, per una vera, 1000 sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
Beh, adoro guardare le nuvole sempre, e questo pezzo di De André, insomma, questa poesia, non c'è niente da dire, no?
Mi hai colpito al cuore.
Beh, adesso colpiscici tu con filastrocca.
Dai, ma voi quella dei papà o delle mamme?
Quella che vuoi, tra poco c'è quella delle mamme. Papà è appena passato.
Dai, allora aspetta che la...
Oppure per par condicio puoi farle tutte e due.
Dai, facciamo i papà.
I papà.
Pronti?
Vai.
Pronti con i papà, eh?
Pronti con i papà.
Preparate i papà, eh?
Preparateli. Fateli sedere.
I papà son così tanti che non so neppure quanti. Ce n'è uno così alto che ti tocca fare un salto se vuoi dirgli «Sono qui e mi scappa la pipì!» C'è un altro piccolino, quasi come il suo bambino, se camminano vicini, sembrano quasi fratellini. C'è uno cicciottello che se giochi sul più bello, lui si mette a rimbalzare e sparisce in mezzo al mare. C'è poi quello che lavora senza sosta ad ogni ora. Quando parte stai dormendo, quando torna, stai sognando. C'è il papà che parla sempre, quello che non dice niente. C'è il papà con l'orecchino, quello che non beve il vino, quello steso sul divano, quello con il naso strano, quello con la luna storta, quello con la barba corta, quello con la faccia lieta, quello che sta sempre a dieta, quello che legge il giornale, quello che ti chiede il sale, quello che va in bicicletta, quello che ha sempre fretta, quello che prende il gelato, sempre crema e cioccolato, quello che sta sempre lì, quello del mercoledì, quello sempre un po' distratto, quello con lo sguardo matto, quello, questo, quello, sotto al brutto, sotto al bello, sotto a tutto ci sta un cuore, come un piccolo motore. Brum, papà, dammi una spinta. Brum, giochiamo a fare finta. Brum, la storia con le fate. Brum, mangiamo le patate. Brum, teniamoci per mano. Brum, vedrai che piano piano, brum, insieme di sicuro, brum, andiamo nel futuro. Filastrocca dei papà.
Filastrocca dei papà.
Piccolo intervallo.
Yes.
Finito.
Mi hai fregato.
Dai, facciamo l'hai subito fregato. Le mamme.
Facciamo subito le mamme. Così.
Le mamme.
Come sono queste mamme?
Se i papà sono così tanti che non sai neppure quanti, con le mamme stanne certo ce ne sono uno sconcerto. Una che prepara il latte, una che i tappeti batte, una che va a fare la spesa, una per la roba stesa, una che fa da mangiare, una che ti porta al mare, una che ti sistema il letto, una che ti dà un bacetto, una che ti dà un bacino, che ti lega il seggiolino, che ti dice di studiare, che ti porta giù a giocare, che se il naso un po' ti cola te lo asciuga e ti consola, che ti dà la medicina, che ti accende la lucina, che si arrabbia e dice basta, poi ti dice vuoi la pasta? Che ti mette la giacchetta e ti porta in bicicletta, una con le scarpe e i tacchi, una col grembiule a scacchi, una che per lavorare sta attaccata al cellulare, una invece che lavora tra i salumi e il gorgonzola, una che ti compra un gioco, una che ti parla poco, una con la permanente, una con in testa niente, una che sa di violetta, una che sa di pancetta, una che ti dà la mano, una che ti parla piano, una, un, due, tre, c'è un trucchetto. Sai qual è? Quelle mamme, che sono tante, che non sai neppure quante, per sfortuna o per fortuna, stanno tutte dentro a una.
Dentro la luna, pensavo. Una luna. No, mi ritrovo molto in quel... quando dicono basta e poi vuoi la pasta, perché è così. Nel senso che prima ti... un secondo prima urli, un secondo dopo amore, tesoro.
Sì, guarda.
Sembriamo delle matte. Ed è così. Quella basta,
confesso,
pasta mi piace.
Ti confesso, ho tre figli, adesso sono grandi, però ci sono, non si dimentica.
No, infatti.
Quando dici...
Allora, veniamo anche a le ultime tue esperienze. Allora, l'ultimo spettacolo che ho visto è Principi
Piccoli principi
e Principesse.
Sì.
Mi mancava Piccoli, perché è riferito un po', no, a quel piccolo principe che tutti noi, insomma, penso, spero, conosciamo, no? Anche sì. Spero no, chi lo sa. Però, sì. Insomma, bene o male è una storia che si conosce. E quindi presa un po' da questa storia, tu però non è che te la sei inventata da solo, ma
no.
Sei andato a cercare pianeti.
Non ci riesco.
Ma
perché...
fai bene, perché vengono le cose, vengono, come dire, spontanee, vengono... Quando mangi la pasta proprio, no? Che dici, ah, che buona. No, ma veramente, nel senso che sono quelle cose genuine. E le vedi che sono fatte proprio dal cuore, perché uno piace quello, vado, e come dici, non c'è proprio un distacco, no? Quella linea lì, no? Dello scotch, quella i bambini la conoscono, perché se tu la metti là, però quella linea lì non ce l'hai, cioè non ce l'hai.
La linea dello scotch è una linea così, ma tutto il resto, cioè, io adesso non sto a dire nomi, ma una persona che pensava molto al teatro una volta ha scritto, che di Torino tra l'altro, uno che diceva: il vero spettacolo deve avvenire nella testa degli spettatori. Quindi quello che tu fai sul palco è un pretesto perché succeda qualche cosa, che succeda una relazione vera. Se no sto lì a guardare, ma tanto a guardare si guarda già la tele, si guarda
tu
il cinema.
Tu ne hai avuti di feedback rispetto a quello che fai dai bambini? Cioè, nel senso, dopo gli spettacoli, cos'è che ti porti a casa?
Ah, mi porto a casa tantissime cose. Adesso non sto a leggertelo, ma siccome ho fatto dello spettacolo di cui
perché scrivi, cioè te le scrivi, te le appunti.
No, ma è successa una cosa stranissima due giorni fa. Ieri sabato sera ho fatto a Cirié, c'è una rassegna di teatro per famiglie, ho fatto la chiusura della rassegna con quello spettacolo che tu hai visto. C'erano due bambini, uno di 3 anni e una e la sorellina che ne ha 6. Il giorno dopo la mamma ci ha mandato un messaggio, un lungo messaggio, in cui ci raccontava come i bambini raccontavano lo spettacolo al papà che non l'aveva visto. Mm-hmm. E hanno detto delle cose che sono esattamente lo spettacolo, ma con una profondità che, e se io facessi, uso una parola strana, la sinossi dello spettacolo, io copio quello che hanno detto quei bambini lì. C'era uno che poi disegnava, ma lui disegnava bene, ma gli altri non capivano quel che faceva, e allora lui è andato via con un aeroplano, ma poi ma tutto. Per cui poi cosa resta? Noi adulti abbiamo sempre voglia che restino i concetti, le cose, che si impari qualcosa, ma nel teatro forse non si sta imparando niente, si stanno solo condividendo delle emozioni, e lì si impara altre cose a un altro livello. E perché di solito il teatro è caricato di messaggi, di robe, ma se il teatro facesse il suo mestiere, la musica facesse il suo mestiere, va già bene così. Ecco, io ad esempio questo spettacolo dei pianeti, Il Piccolo Principe, hai detto bene, perché è un libro che anche chi non l'ha letto lo conosce. D'altra parte è il libro più venduto al mondo, più distribuito al mondo dopo la Bibbia e il Corano.
Pensa un po'.
È il libro più venduto al mondo. Però a me, dir la verità, non l'ho sempre guardato con sufficienza, così mi
anch'io
sembra,
devo dire.
Non mi piaceva tanto. Sì. Poi una volta in una biblioteca mi avevano chiesto di fare una roba su dei classici, che ho detto dai, ci metto dentro anche quello lì, e l'ho riletto. Ho fatto una cosina, ho visto che i bambini stavano attenti, allora ho trovato una classe con cui fare degli esperimenti. Ho detto ma provo a raccontare una bugia, ma sapevano che era una bugia, gliel'ho anche detto. Gli ho detto guardate, Il Piccolo Principe non è che ha incontrato solo 6 pianeti e dei signori, degli adulti, ha incontrato anche tantissimi pianeti con i bambini. Ogni pianeta però ce n'era uno solo, un bambino e una bambina, mi dite chi erano, e ognuno ha inizialmente disegnato il principe di quel pianeta lì. Insomma alla fine avevo più di 20 pianeti. A dirti la verità, io non ero così convinto che avessero capito la consegna, diciamo, come direbbe un insegnante, e invece c'erano delle cose straordinarie, c'erano proprio chiarissime. Poi a dir la verità l'insegnante mi ha detto guarda, sono praticamente la loro proiezione questi pianeti, del bambino che l'ha inventato. C'era un bambino, il pianeta del bambino che vuol sempre avere ragione lui. Il pianeta del bambino che è sempre arrabbiato. Poi c'erano 2 o 3 pianeti di bambini che erano felici.
Felici.
Felici perché? Ma che perché erano felici di quello che avevano, di quello che facevano. Ma i bambini di solito sono così. Cioè, in qualsiasi posto li porti, si reinventano un qualche paradiso lì, insomma. Li porti dalla nonna, dopo un attimo trovano 2 tappi per terra e ci giocano. E poi c'era uno, ad esempio, una bambina che ha detto c'era un pianeta dove c'era una bambina, mi ha detto proprio che piangeva sempre, non piangeva forte, piangeva piano, ma non smetteva mai. Nessuno sapeva perché e nessuno riusciva a consolarla. Ecco, un bambino che ti dice una cosa così, cioè, è una poesia. Infatti l'ho preso proprio, l'ho messo dentro. E poi a un certo punto un bambino ha detto: c'era un pianeta dove c'era un bambino che non era nessuno. Allora la maestra subito ha pensato che conoscesse l'Odissea. Nessuno, Ulisse. Ha detto: ah, dice, no, no, no. Cosa vuol dire un bambino che non era nessuno? Non sapeva di essere un bambino. Poi lì ci puoi, non importa se poi c'è una ragione fino in fondo, ma la capacità dei bambini di arrivare al cuore della poesia con una mossa sola, non con le 10-15 mosse di slalom che facciamo tutti noi,
non mille parentesi, apro, chiudo
sì. Così è una cosa che a me, ad esempio, ha sempre incuriosito molto, quel modo di ragionare lì. E allora lo spettacolo che ho fatto è stato Piccoli Principi e Principesse. Certo, sullo sfondo c'è Il Piccolo Principe, ma chi vuole se lo va a leggere? Il teatro non è un libro. E io faccio questo qua che vola in mezzo ai pianeti bambini, e forse volando in mezzo ai pianeti bambini ritrova il bambino che si era dimenticato o che forse aveva tradito. Mi domando quanti adulti hanno tradito i bambini. A volte mi immagino anche, adesso questo non c'entra, ma a volte mi immagino delle persone che noi consideriamo molto potenti, capaci anche di distruggere mondi. Provo a immaginarmeli in seconda elementare. Come erano? Che bambini erano? Cos'è successo da lì ad adesso? Non ho nessuna risposta, naturalmente, però mi incuriosisce questo tradimento delle esigenze primarie degli uomini, che i bambini conoscono benissimo e ce le potrebbero raccontare se solo stessimo ad ascoltare.
Se tu pensi, che cosa è stato da lì a... ad essere adulti e di aver dimenticato forse come erano piccoli?
Ma non lo so, perché non voglio neanche dire che i bambini siano la purezza o così.
No,
ma
certo.
Naturalmente tutti siamo figli delle condizioni nelle quali viviamo, degli ambienti nei quali viviamo. Però c'è una cosa che sto notando da un bel po' di tempo, che i bambini, allora, se ci sono degli elettricisti all'ascolto, capiranno di più. Considerazione per elettricisti: negli impianti elettrici si mette il fusibile, cioè volutamente un anello debole, perché se succedesse qualcosa di strano, prima di rompersi tutto si rompe quel pezzettino lì e lo si sostituisce e l'impianto resta efficiente. Mi è venuta la fantasia che i bambini siano i fusibili della società. Quando senti che i bambini si stanno surriscaldando, vuol dire che qualcosa non sta funzionando.
Non sta funzionando.
E quindi, siccome l'altro giorno facevo una considerazione, ho fatto degli spettacoli vicino ad Ancona, a Iesi, in un grande teatro per 2 giorni, e con gli organizzatori abbiamo fatto la considerazione che di tutti gli spettatori che entravano bambini, il 10% più o meno erano bambini che avevano, diciamo, non dico dei problemi, alcuni erano problemi anche marcati, altri erano disagi di qualche genere. E quando cominci a avere, non ho evidenze scientifiche, non posso dire una statistica così, lo dico perché vedendo tantissime platee è una cosa che molti notano. E allora dico, forse il fusibile è molto caldo, dovremmo cercare di capire perché e occuparcene, starci attenti. Scusate questa cosa.
No, vabbè, con tutte queste tue parole comunque ci apri tanti pensieri, quello sì, almeno ci portiamo a casa il fatto di che comunque riflettiamo, no? sulle cose che dici. Vuoi farci una canzoncina?
Sì, guardate, però c'è un problema. Questa dovete proprio poi andare a vedere su YouTube, perché questa qua non è solo una canzone, ma c'è anche un modo di cantarla e di... c'è un qualche movimento che, non, che alla radio non si vede.
Che non si vede, immaginateli.
Dice così.
Faccio io.
Shabadi, shabada, shabadi badi, shabadi bada. Ma perché sono nato, ma perché sono cresciuto, ma perché ho l'orecchia destra che assomiglia un po' a un imbuto. Shabadi, shabada, papà, shabadi badi, shabadi badà. Ma perché son bello, ma perché son così brutto, assomiglio a una stellina o a due etti di prosciutto. Shabadi, shabada, shabadi badi, shabadi badà.
Silvano Antonelli,
grazie a tutti.
Faccio la platea. Faccio un applauso.
Grazie, grazie dell'invito.
Dai, abbiamo gli ultimi 10 minuti. Mando un pezzo così capiamo questi ultimi 10 minuti cosa vogliamo dire.
Va bene.
Cosa vogliamo? Magari vogliamo dare dei messaggi, ma fino adesso che diamo dei messaggi, devo dire. E quindi direi che Space Oddity, così andiamo nello spazio.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.
Thank you.
Bene, ci allontaniamo lo spazio di David Bowie per tornare qui presenti, 18 e 22 minuti, sono Ribelle Mamma, ancora con noi Silvana Antonelli, in quasi chiusura. Allora, due cose, uno, hai scritto dei libri, allora uno quello delle filastorie, filastorie, giusto, che comunque sono sempre filastrocche.
Sono filastrocche ma un po' lunghe e un po' storie.
Ok, quindi
allora,
un po'.
È andata così. E poi ne ho scritta un'altra che si intitola, tra l'altro illustrata da un illustratore torinese che sta a Londra, sta in Inghilterra da molti anni, Andrea Aste, che si intitola Il presepe di Torino.
E quello, tra l'altro, ecco, io ho visto una rappresentazione natalizia, tra virgolette, fatta appunto dai bambini di questa classe che tu hai portato avanti per questi 4 anni, sì. E loro hanno rappresentato nelle loro maniere, nelle loro, sì, le situazioni che tu crei in questo libro chiamato Il presepe.
Sì, perché l'idea era quella di raccontare i tanti bambini che popolano una città e augurarsi che una città riesca a essere la culla e la capanna per tutti, insomma. Poi ho scritto un libro particolare che però per un'associazione per raccontare la malattia di Parkinson ai bambini, perché un insegnante che amica che insomma fa parte di questa associazione ha questa malattia, mi ha detto: ma io ho sempre fatto l'insegnante, vorrei poter provare a raccontare, e mi ha dato una suggestione, perché un bambino le ha detto: maestra, il mio vicino di casa balla sempre. E allora ho fatto questo libro su una sua idea, poi io l'ho sviluppata, si intitola Il ballo di Piero. E così, però è molto godibile, insomma. Ecco, questo.
E poi appunto una domanda che insomma faccio sempre così ai miei ospiti in chiusura è se vogliono immaginare così un consiglio da dare ai bambini e alle bambine e ai ragazzi insomma che vogliono intraprendere questo viaggio nel mondo del teatro, insomma voglio fare l'attore.
Ma sai, la parola attore poi dopo ti fa venire in mente i divi del cinema, così bisogna cominciare facendolo per se stessi e con un'idea, che il teatro, che è sempre considerato una cosa vecchia, muffita, polverosa di tanto tempo fa, e forse non è vecchio, è solo antico, e anche i bambini non sono nuovi, sono antichi e anche loro, e allora i bambini del teatro hanno tante cose da dirsi, per cui se c'è un, adesso è brutto dire consigli così, ma il teatro, provate a pensare quante volte col cellulare, lo dico per gli adulti, finiamo un messaggio su WhatsApp con scritto un abbraccio, un bacio, e provate a dare un bacio vero e un abbraccio vero. La differenza tra la televisione, il cinema e il teatro sta lì, cioè è facile scrivere un bacio, ma quando dai un bacio hai un'altra emozione. Se siete alla ricerca di emozioni vere, profonde, che vi escono dalla pancia, dal cuore
e che le volete trasmettere,
che
no?
Volete poi trasmettere, ecco, allora forse il teatro può essere una bella dimensione. In una città come Torino ci sono tanti posti in cui poter provare, delle scuole piccole, grandi, ma anche magari io che sono qua ma non ho mai fatto un'ora di scuola di teatro, perché sono finito come dentro una bottega che faceva teatro, insomma. E quindi magari anche mettendosi con degli amici, inventandosi delle cose.
Guarda, sei il secondo, anche il mio ospite precedente mi ha detto: sono un autodidatta, non uguale, insomma, non ho mai fatto una scuola, non ho mai fatto, ma mi sono subito insomma buttato. Vabbè, lui disegna, quindi disegnava, tu probabilmente compravi continuamente chitarre su Postamarket. No, sto scherzando.
E le trasformavi
in tutto. Ecco, tra l'altro voglio chiudere con questa idea degli oggetti che metti in campo. Tra l'altro li confezioni tu, cioè nel senso che lì,
sì,
hai degli aiutanti.
Qualche volta chiedo di aiutarmi, ma l'idea mi piace proprio che tutte le cose siano passate per le mani, cioè che è una roba proprio che hai
fatto. No, bellissima. Tu l'ultimo spettacolo che hai fatto, insomma, da questi questi pianeti che erano, insomma, questi palloncini di carta pesta, più o meno, sì, molto più, però da dietro, dentro, poi avevi messo tantissime altre cose riferite a quel pianeta, e quindi uscivano qualsiasi cosa.
Sì, perché
lì l'attenzione del bambino poi era catturata anche da questo oggetto che continuava a esserci, no? E poi il finale dello spettacolo è questo colore, no?
Certo.
Questo colore di tante cose che
tu
metti
su. Tante cose, perché sai, in fondo quello a cui andiamo quello di cui andiamo alla ricerca è la sorpresa, la meraviglia, lo stupore. E lo stupore, ma questo lo dicono anche i filosofi che si occupano del ridere, è proprio l'origine, è una scatola da cui esce un pupazzetto con la molla, ma tutti i genitori fanno bubusette col fazzoletto, una cosa che non c'è, una cosa che c'è.
Però se ci pensi, il bambino piccolo è molto pratico, no? Quindi ha bisogno, no? Sempre non di immaginare chissà cosa, quindi tante parole, ma il vedere, il fare,
sì,
il toccare.
È vero, perché le parole sono già un codice, e per emozionarti con le parole devi sentirle, mandarle nella testa, decidere cosa vogliono dire e farle scendere al cuore. È un percorso troppo lungo. Allora, a meno che non siano parole pensate apposta, parole cose, parole che sono degli oggetti. Ad esempio, nel nido una volta ho detto, dicevo pochissime parole, ma una volta mi sono fintamente sporcato con della farina e ho detto pasticcione, e i bambini ridevano. Una volta però ho aggiunto pasticcione ti metto in lavatrice, e hanno cominciato a fare quasi a piangere. Ho dovuto recuperare, perché per i bambini non c'è niente di superfluo, tutto, anche le parole, che noi, anche io oggi ne ho dette tante, però sono tutte come degli oggetti importanti.
Molto. Grazie Silvano, è stato veramente un super piacere averti qua su Radio Blackout.
Anche per me.
A Sono Ribelle Mamma, e torna a trovarci quando vuoi.
Bene.
Dai, non sei tanto lontano da Torino, e magari, che lo sa, vedremo un tuo spettacolo a Radio Blackout. butto lì, così. Allora, concludiamo con un pezzo scelto da Silvano.
Sì, ma è una roba seria.
È troppo seria.
Non lo so. No. Ma vuoi mettere uno più allegro?
Vuoi mettere qualcosa? Ma sì.
Ma dai.
È la cosa
Io ho imparato a suonare la chitarra.
Allora fallo tu.
No, ho imparato a suonare la chitarra.
Dai, facci un pezzo divertente che ci faccia ridere. Chiudiamo così.
Oh, mamma mia.
Ma sì, chiudiamo così. Come quello anche dei brutti anatroccoli. Quelli. Cose così. Così almeno non mettiamo un pezzo barboso.
Aspetta
o serio, troppo
allora facciamo
pensieroso
così. È una cosa che va bene quando uno compie gli anni,
ok, quindi chiudiamo così. Silvano Antonelli.
Se ti dicono che c'è un regalo per te, piangi ancora più forte e ne avrai altri tre. Bello come mamma, forte come papà. Se diventi anche furbo, niente ti fermerà. Altri auguri a te, altri auguri a te. Che dentro il regalo ci sia quello che non c'è. Cose senza spine, un mare di budino. Che diventi grande attaccato a un palloncino. Che diventi grande attaccato a un palloncino.
Grazie Silvano, a presto. Allora, bambine e bambine, ragazzi e ragazzi, vi saluto con questo finale così di buon compleanno, o non compleanno, chi lo sa. Vi salutiamo. Ciao a tutti, tra poco Black In.